No, io però riprenderò adesso, faccio due cose, dico due cose in modo veramente telegrafico. E su questa cosa proprio del KGB dice, no, questa lettera a Tania in cui Gramsci parla, fa la lettera dei due carceri, no? Questa lettera del 19 maggio 1930 che è uscita un po' nei nostri discorsi, in cui Gramsci dice c'è il regime carcerario che mi aspettavo, Andrea, c'era invece l'altro che non potevo preventivare, l'altro carcere, no? Ecco, ora io sono molto d'accordo con Raul quando Raul dice, no, rispetto alle cose, alla lettura che tu ne avevi fatto, qui c'è proprio un... l'avevamo anche già discussa e letta nella prima sessione di questo seminario, a proposito del quaderno 1, sempre in cui ovviamente questi temi del 1930, questa lettera del maggio era già stata tirata fuori. Beh, qui ha ragione Raul a dire chiaramente, quando Gramsci aggiunge, ma ci sei tu, dirai tu, dice a Tania, lì è chiaro che sta facendo un discorso, diciamo così, sentimentale, sta facendo un discorso in rapporto ai problemi della moglie, eccetera. Io sono perfettamente d'accordo che la cosa maestra, diciamo, è questa, è che tutto la costruzione per cui Tania uguale Urs è molto molto forzata. Bisogna sempre leggere tutti i testi, bisogna sempre leggere attentamente, non soltanto alcune parti. In rispetto a questo stesso principio dico anche che nella stessa lettera Gramsci aggiunge, Raul dice, non che sia insensibile, non voglio posare da cinico o da blasé, piuttosto anche le questioni sentimentali, dice Gramsci, mi si presentano, le vivo in combinazione con altri elementi ideologici, filosofici, politici. Quindi è una questione che in qualche modo ha una sua complessità, perché io sono d'accordo sulla tua interpretazione, diciamo, centrale, che questo è una lettera in cui Gramsci, il secondo carcere è il problema che gli si è rotta la coppia, diciamo così, con una battuta stupida, ecco. Però c'è anche una problematicità poi di divisione, cioè Gramsci rimanda anche a un nesso di problemi abbastanza diciamo complicato, in cui lui dice sentimenti, politica, filosofia, ideologia, eccetera, sono tutti presenti, io non riesco a viverli separatamente perché la realtà è una, no? C'è sempre questo punto di vista, e qui viene affermato, se non ricordo male, molto molto fortemente, ecco, perché dice si tratta tanto che si sono unificati in un tutto inscindibile e di una vita unica. C'è questa posizione di Gramsci in cui dice che la vita, la realtà è una, quindi la distinzione è solo metodica e non organica, potremmo dire, con altro linguaggio. La seconda cosa che volevo chiedere, sempre su Dante eccetera, insomma, a livello di biografie, qui c'è, sapete molto di Cosmo e della sua vita, ma dov'era Cosmo nel 1931? È credibile veramente che quando Gramsci chiede nella sua lettera fate pervenire il mio schema al professor Cosmo, lui voglia farlo pervenire al professor Cosmo? Io ho i miei dubbi, sinceramente, secondo me voleva farlo pervenire a tutti gli altri, voleva farlo pervenire al professor Cosmo, vuol dire ragionare su questo, intendiamoci, non riesco a pensare che nel 1931 con insomma, Cosmo antifascista, eccetera, eccetera, Sraffa va da Cosmo e gli consegna lo schema di Togliatti, è possibile questo?
C'è la risposta di Cosmo,
ma
prima Sraffa aveva mandato il libro Vita di Dante di Cosmo.
Certo, ma era questa l'intenzione della domanda di Gramsci, questa è la questione diversa. E un'altra questione tecnica, i segni di interpunzione, giustamente diceva Raul questo segno che è molto, molto, io chiedevo anche nell'intervallo a Ornella, che è specialista di queste cose, perché mi sembrava di ricordare che questi segni ci sono anche nel quaderno 1, cioè Gramsci usa dei segni che non è il punto, è una cosa, no, che sta a significare che cosa esattamente, un accapo, un inizio più forte, tu facevi dei riferimenti ai testi medievali, se non ricordo male, no?
Periodo medievale.
Ecco, questo sarebbe...
È una sosta più forte.
È come non andare a capo, che lui non può andare a capo e non può andare a capo probabilmente.
Ma non so.
Ci sono. Ora, il testo gramsciano è pieno di segni un po' strani che vengono tradotti nell'edizione gerratana con un punto e basta. Ora bisogna interrogarsi se invece questa cosa invece non vada un po' ristudiata, è una sciocchezza, una cosa secondaria, però ridurre tutta questa punteggiatura dei punti come fa Gerardana forse magari merita un supplemento di riflessione. Ultima cosa, la più di sostanza, so, relativamente telegraficamente sempre a Pasquale, io non sono d'accordo con te sul fatto che l'intellettuale organico è stato ridotto nel dopoguerra a quella cosa brutta che sono i funzionari di partito, oppure a quella cosa che sono i funzionari. Secondo me questa cosa c'è anche in Gramsci.
Nella vulgata?
Sì, no, non è nella vulgata, perché c'è anche in Gramsci. Gramsci, in questa nota proprio del quaderno 4, dice che l'intellettuale tradizionale che entra nel partito, ovviamente della classe operaia sottinteso, diventa intellettuale organico. Lo dice, quindi gli intellettuali nel partito sono intellettuali organici, anche quelli del partito sono intellettuali organici. Gli intellettuali organici non sono soltanto l'imprenditore che produce, dice Gramsci, no, l'economista borghese, ma sono anche proprio gli intellettuali organici del proletariato, sono anche i militanti di partito. Tranquillamente.
Sono d'accordo con te, io infatti problematizzavo. Questa nozione di intellettuale organico non è uguale e simmetrica. Perché c'è in mezzo un'altra nozione.
Ho capito, ma non ci vengo, se permetti ci vengo, ci vengo. Ti dico soltanto la mia, può darsi che sbaglio, va approfondita la cosa. È vero, allora, l'intellettuale nuovo secondo me è un'altra cosa, l'intellettuale nuovo è un'altra cosa, è l'umanista più scienziato della tradizione rinascimentale, diciamo, che in qualche modo è specialista più politico, è quello l'intellettuale nuovo.
Perché lo chiama nuovo e non organico quello di dentro il partito, dovrebbe comprendere tutto?
No, perché l'intellettuale organico è di ogni classe, quindi anche di epoche storiche in cui questa unione non c'è stata, mentre questo di Gramsci è un auspicio per il futuro, questa creazione dell'uomo nuovo che riesce anche a essere umanista più scienziato. Leonardo, no?
Interclassista.
No, interclassista, di classi diverse, cioè.
Posso? Che l'intellettuale nuovo, però, prendetela così, si riferisca a qualcosa che ha a che fare con Cuoco, quando Cuoco dice perché è fallito la rivoluzione napoletana del 99, perché l'azione napoletana in realtà era fatta di due popoli, quelli, diciamo, che sapevano leggere e scrivere, e quegli altri, il popolo, che addirittura parlava un'altra lingua, cioè non si capivano nemmeno, fa proprio gli esempi dei giacobini napoletani che dicevano frasi, cose, riferimenti, allusioni a personaggi, eventi dell'ottava passata, che quelli di Lazzarone napoletani ovviamente non conoscevano, e quindi non capivano nemmeno quello che stavano dicendo. Ho l'impressione. E qual era la proposta di Cuoco? Quella della fraternizzazione, cioè l'intellettuale. L'intellettuale nel senso che poi i rappresentanti dei ceti dominanti, perché poi ripeto, l'intellettuale non è quello che elabora le grandi idee, sono quelli che hanno la possibilità di elaborarle, quindi insomma, no? La fraternizzazione significa che gli intellettuali e il popolo colto si uniscono con l'intenzione di portare, di innalzare il livello culturale del popolo.
Ma c'è questa espressione intellettuale nuovo?
In questo
quello è un nuovo rapporto intellettuali masse,
è una cosa. Se c'è una possibile spiegazione di questo nuovo cosa, cioè l'intellettuale è
l'intellettualità nuova, implicita in Gramsci, quando egli parla della fondazione dello Stato, che è un fatto di egemonia. Quindi prima di questa fondazione dello Stato, e Gramsci ipotizza la presenza di una, come dire, partecipazione degli intellettuali, e indica anche il modello, capisci? Che quello rappresentato dal fatto che degli intellettuali aderiscono al movimento di emancipazione della classe operaia. Quindi la classe operaia è una classe subalterna.
Certo.
E quindi la formazione degli intellettuali non può avvenire sul piano individuale e politico. Ed è lì quindi precisa la funzione del partito in cui avviene la politica.
Questa è la funzione del partito. Ho capito che sull'intellettuale non faremo un seminario a parte.